Dove? Ah sì, beh, faccio vado in ordine, perché così è più semplice. Io non ho parlato molto, non mi sono soffermata molto su questo, sul punto che è stato richiamato invece giustamente da il nome
Marica
sul fatto che in queste relazioni che sono emerse, sia in tutte le ricerche peraltro, e anche sui, non solo sui giovani ma anche sugli adulti, ma in tutte le ricerche comunque sui giovani, sugli studenti eccetera, la religione intesa come partecipazione ai riti, soprattutto come credenza e partecipazione ai riti, quindi è chiaro che qua non si entra nel vissuto, perché non si può con una ricerca di questo tipo, però questa che possiamo chiamare vicinanza comunque alla religione così istituzionale, non lo so, forse si può usare un termine diverso, ma comunque è chiaro che cosa vuole dire. Stimola, favorisce la formazione di una maggiore fiducia nelle istituzioni, ma non è negativa, cioè non favorisce, addirittura disincentiva l'impegno pubblico e la partecipazione. Allora, questo è chiaro che non è un dato generalizzato, c'è ancora anche dati recenti, quindi non sono dati recentissimi che indicano la stessa cosa, e è chiaro che qui c'è una parte dovuta al fatto che per quanto riguarda la partecipazione c'è una forte presenza, cioè i giovani in genere, per quanto riguarda i giovani studenti, partecipano soprattutto a forme non convenzionali di partecipazione, no? Non è quindi tanto il voto, no? Quanto manifestazioni, quindi cortei, quindi petizioni, quindi tutte quelle forme di partecipazione, diciamo che non sono forme di partecipazione tradizionali, no? Che non sono, diciamo, necessariamente di tipo estremista o radicale, no? Però sono forme di partecipazione che sono tipicamente giovanili, no? Perché i giovani non partecipano ai partiti, sono più astensionisti degli adulti rispetto al voto. Quindi su queste forme qui sembra che ci sia un freno, una disincentivazione, un modo di una forma di disincentivazione addirittura da parte di chi è più vicino alla religione di tipo istituzionale. Che la Chiesa in questo abbia un ruolo, che questo sia storicamente legato anche a una svolta della Chiesa che interviene da protagonista ormai, no? In tutti i campi, però appunto in un certo senso, ecco, ci sia stata una svolta, che non so se lei faceva riferimento alla svolta della CEI in particolare, molto silenzio che c'è da parte sia del laicato cattolico che non, su questi temi, cioè per cui ci sia poco, ecco, un aspetto di fronte a un intervento molto forte della gerarchia ecclesiastica a cui non si assisteva da tantissimo tempo, c'è dall'altro lato una qualche scarsa visibilità, ecco, no? Invece di posizioni diverse che stimolino anche una partecipazione forse in questo senso più articolata, ecco, e che questo abbia un'influenza sulla vicinanza e lontananza dei giovani. Posso dire solo che la mia impressione personale, perché non ho elementi dei dati a questo riguardo, però ci sono molte analisi più storiche, ecco, su questo, non so, uscirà un libro tra breve su questo, cioè che ruota intorno ad un intervento di Francesco Taraniello, che è uno storico e che uscirà dal mulino tra poco, no, perché è un convegno a cui ho partecipato anch'io, e su un bellissimo saggio di Francesco Taraniello, intorno a un bellissimo saggio di Francesco Taraniello, proprio sulla svolta che c'è stata nella Chiesa Cattolica, e questo che cosa ha significato naturalmente dal punto di vista storico. E credo che di poter solo dire che c'è un grande silenzio che una volta non c'era, no? Cioè del cattolicesimo democratico, su molti temi appunto c'è un grande silenzio. Questo che cosa sia dovuto? Sembra quasi che il mondo cattolico si sia molto appiattito, ecco, in questo momento. Io è una domanda qui che faccio invece di rispondere io, potrei in qualche modo rivolgere al pubblico, no, cosa ne pensate tutti quanti? Cioè io ho questa impressione, ecco, che ci sia quasi un silenzio, ecco, e non capisco bene, cioè mentre capisco che da parte, cioè capisco ancora di meno diciamo la parte laica, che non prenda neanche posizione lei su alcune cose, no? Ma anche da parte del cattolicesimo democratico mi chiedo come mai non ci siano, non so, il mondo cattolico si è forse si è molto ampliato, peraltro, no? Perché come associazionismo, cioè molto forte l'associazionismo cattolico, però ecco, di posizioni ad esempio critiche non se ne colgono molto sui giornali, ecco, in televisione, nella sfera pubblica, diciamo così, quella che è la sfera pubblica adesso, che viene rivendicata, no? La presenza nella sfera pubblica, però appunto un po' di dibattito, no? Un po' di posizioni anche diversificate, io ne vedo poche. Questa è una domanda che se c'è tempo mi piacerebbe fosse in discussione, perché io non ho elementi per dire se non una mia impressione molto personale. Che questa svolta, cioè la mia impressione, io sono d'accordo con Taraniello, questa svolta è la svolta impressa dal cardinale Ruini, che alla CEI, che ha avuto un certo tipo di impatto sulla società italiana. Però invito a leggere poi questo libro quando uscirà, e ci sono molti interventi, alcuni pro, alcuni contro, per cui naturalmente tutti sono in grado di dire la loro, di pensare che cosa meglio credono. E quindi il patto educativo e le competenze degli insegnanti più giovani, le competenze degli insegnanti più giovani è un grave problema, perché qui di nuovo ritorniamo al progetto educativo, cioè al progetti della scuola, che dovrebbero prendere in considerazione la formazione iniziale degli insegnanti, molto di più di quanto non facciano. Quindi questo è legato a un problema grosso come una casa grossa, e cioè il problema della valutazione, del problema della formazione e della valutazione degli insegnanti, oltre che del reclutamento. Questo per quanto riguarda gli insegnanti della scuola, non dell'università, ma della scuola, perché l'università c'è, e poi rispondo a lui. Qui è vero, anch'io ho sentito, ci sono degli insegnanti giovani che sono assolutamente incompetenti, ma questo dipende appunto dal modo in cui si attua la formazione, che è stata finora molto deficitaria. Allora bisognerebbe cambiare i criteri con cui avviene la formazione. Ci sono delle proposte, ma per ora alcune proposte mi sembra che vadano in un senso mica tanto positivo, però adesso non ho voglia di mettermi a discutere, non so, del progetto Aprea piuttosto che delle proposte che vengono fatte da altri, cioè dell'opposizione, o di progetti che ci sono su questo piano, che però è un punto importantissimo. E certo, in Italia non si è mai risolto davvero questo problema della formazione italiana. Anche le scuole, anche le SIS hanno avuto le SIS, che sono le scuole di formazione, no? Universitari, eccetera, hanno dei problemi. Invece c'è il problema dell'apprendistato, che in molti paesi, in altri paesi c'è, no? Cioè dell'insegnante che cioè il problema di legare la formazione teorica all'apprendistato, che è una cosa anche molto importante. Cioè apprendistato vuol dire entrare già no, nelle scuole, insomma, ecco, che è un problema grande come una casa, che io qui non aprirei. Mi dico che sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Marika, e cioè il fatto che ci sia un deficit, e che quindi per molti genitori c'è anche questo aspetto qui, questo patto educativo diventa anche difficile farlo rispettare quando uno si vede. Io questo lo dico perché avevo mio figlio quando frequentava il liceo. Mi ha detto delle cose sulla sua insegnante di francese, che cosa gli insegnava, che io sono rimasta assolutamente con, cioè, non so più che cosa dire, no? Perché dei veri e propri errori gravissimi, cioè di elementare, no? Di un francese elementare. Questa era una persona, una supplente, che dava a destra manca delle bocciature, cioè su delle cose giuste. Cioè, come si fa? No? Come fa un genitore ad andare all'insegnante e dire: ma mi scusi, ma lei non sa il francese? Cioè, io lo dico così come esempio di esperienza, no? Cioè, come si fa a dire, salvo poi vedere che uno poi si rifà, no? Cioè, che ha delle forme di esercito, delle forme di ricatto, no? Cose di questo genere. Cioè, molto difficile, quindi è la scuola che deve cambiare. Anche qui di nuovo torniamo ai progetti che sono in discussione, e al fatto che anche su questo ci dovrebbe essere un dibattito pubblico. Ad esempio, la scuola, non c'è mai stato un dibattito pubblico sulla scuola, mai, anche sull'università. Quello che avviene da altre parti è un dibattito pubblico. Qui il dibattito è a malapena tra gli esperti, a malapena. Quando uno fa un dibattito, poi arrivano gli insegnanti, in genere quelli più anziani, che sono quelli più, neanche più giovani vengono, gli studenti pochissimo, cioè, ma i soggetti, non solo istituzionali, non vengono. Bisogna fare delle discussioni che coinvolgano le regioni, ma che so, avranno loro il compito saranno loro protagonisti per molte cose. Quindi i soggetti istituzionali, i soggetti, le associazioni dei genitori, le associazioni degli insegnanti, persino il mondo imprenditoriale, eccetera. No, la scuola è sempre stato un problema di esperti, cioè di quelli, ma neanche di esperti, di addetti ai lavori. Quindi un dibattito pubblico vero non c'è mai stato. E allora, questo è un altro punto importante, credo. E quindi, vabbè, certo, c'è un grosso problema. Sul fatto poi dell'immobilismo sociale, beh, qui ci sono i dati del PISA, i dati OCSE, che mostrano che l'Italia, da questo punto di vista, è un paese assolutamente immobile. Cioè, tra l'altro, gli studenti, c'è una differenziazione fortissima tra i licei, gli istituti professionali e gli altri, perché i figli, diciamo, di genitori benestanti, di ceto medio, con capitale culturale, vanno tutti nei licei. Per cui il liceo non è diventato una scuola contraddittoria, una scuola diciamo, che doveva essere, cioè era una scuola di elite, è diventato un liceo di massa. E chi è che riesce di più nei dati PISA? I dati PISA verificano a livello europeo non solo le competenze, ma anche le proprio in senso molto ampio, no, di competenze, le competenze non solo quanto sanno di matematica, ma anche di capacità di relazionarsi agli altri, cioè anche competenze, diciamo così, in senso molto più ampio. Si vede che chi raggiunge livelli di competenza decenti, non soltanto il nord del paese, ci sono delle differenze territoriali enormi tra nord e sud, cioè il nord è nella media europea, il sud è assolutamente sotto. Quindi noi come Italia risultiamo sotto la media europea per via del sud. E poi c'è una differenza enorme tra licei e istituti tecnici professionali. E quindi sono le competenze, dipendono ancora, le competenze, le capacità dipendono ancora dal capitale culturale della famiglia, più ancora che da quello economico. Cioè figli di genitori con capitale culturale elevato hanno molto più possibilità non solo di andare avanti negli studi, no? Ma ovviamente di ottenere risultati migliori. Quindi vuol dire che la scuola ha fallito, in un certo senso, no? Ha fallito. La scuola italiana ha fallito. Quindi c'è un immobilismo sociale che io direi è anche più se vogliamo, è anche più preoccupante, no? Perché poi dipende anche dal fatto che naturalmente poi c'è una difficoltà anche poi a trovare lavoro, anche poi nella società, quindi c'è un immobilismo anche in questo senso, cioè che chi riesce a trovare un lavoro adeguato al proprio titolo di studio, ai propri meriti anche, no? Al proprio valore, eccetera, non ce la fa. Cioè deve cercare canali clientelari, canali oppure di conoscenze, no? Conoscenze familiari, allora ritorna in gioco il capitale del familiare, cioè ritorna in gioco il fatto che la famiglia abbia conoscenze, che la famiglia soprattutto conoscenze importanti per trovare quindi il famoso aspetto familistico in senso deteriore si verifica in questo caso, però bisogna anche dire che non c'è niente che invogli o che rompa questo corporativismo che c'è a livello più generale della società, no? Questo viene anche a livello imprenditoriale, no? I nostri giovani imprenditori sono figli di imprenditori, non è che abbiano, no? Che ci siano in questo senso è molto immobile la società italiana, è molto bloccante, quindi c'è poca mobilità sociale. Anche il nostro capitalismo è un capitalismo familiare, insomma, no? Cioè in cui i figli si passano eccetera eccetera, la professione e via discorrendo. Quindi allora venendo alle perplessità sui modelli, modello lassista, si dice, ma non è tanto che ci sia una differenza tra famiglia e scuola, è che il modello lassista è un modello assolutamente maggioritario, ma è più facile da gestire in famiglia che nella scuola. Ma dunque questo non è vero, perché almeno non dico che non è vero, nel senso che per quanto si possa ricavare dai dati, in famiglia c'è molto di più, e questa è una cosa che ha sorpreso, io devo dire mi ha sorpreso anche, però in tutte le ricerche fatte, sono anche diverse e non solo da me ma anche da altri, risulta che in famiglia non è sempre vero un modello lassista, perché ad esempio c'è molto di più un atteggiamento di dialogo e di intervento sulle decisioni, cioè nella scelta. Quindi c'è molto più reciprocità e intervento sulle scelte. Ad esempio i figli dicono che vengono interpellati sulle scelte che è importanti da fare e che si discute sempre con i genitori sulle scelte importanti della loro vita. Quindi non è vero che c'è, come alcuni dicono, sempre solo opportunismo, no? Cioè che questa in famiglia in definitiva non c'è conflitto semplicemente perché c'è opportunismo, cioè i ragazzi si trovano bene perché i genitori lasciano fare tutto quello che vogliono e via. È chiaro che essendo i figli molto a volte rimanendo a casa in Italia, di nuovo in Italia, molto di più che altrove, fino ai 30, 35 anni addirittura, allora questi non sono più figli come gli altri, questi sono adulti, qui c'è una convivenza tra due generazioni di adulti, e allora è chiaro che a quel punto lì tutto cambia tutto, no? Ma se noi pensiamo a quelli che hanno almeno, cioè meno di cioè che sono giovani, che vanno a scuola, adolescenti o anche non adolescenti, ma che vanno a scuola, in genere c'è molta rapporto sulle scelte, su discussione sulle scelte importanti, su problemi importanti. Quando loro dicono di che cosa discutono, dicono di discutere non di banalità, ma discutono di scelte, di tutte le scelte che riguardano, a volte di più con la madre, a volte di più con il padre, su certe scelte è più la madre importante, Questo non vuol dire che il mondo sia, cioè che la famiglia sia tutta rosa, tutt'altro. Su molte cose c'è anche molto disaccordo. Ci sono anche lì molte forme di lassismo, però meno che nella scuola, e questa idea che invece circola tantissimo, che la famiglia sia completamente disgregata, cioè disgregata sul piano della trasmissione, voglio dire, no? Non è mica così, perché se noi certo la confrontiamo col passato, forse nel passato in famiglia c'erano meno problemi, perché? Ma perché c'era molta più, cioè c'erano meno problemi perché c'era un modello anche molto più impositivo, da che impone, no? E quindi o ci si ribellava, no? Oppure, e quindi ci si confliggeva, oppure si accettava. Invece adesso questo non c'è più. Allora questo genera una maggiore difficoltà, naturalmente, no? Perché questo non c'è più, per cui non puoi imporre, è difficile imporre le cose, e neanche i genitori vogliono più imporle. Questo non è mica negativo. Io non sono per appunto, no, tra quelli che pensano che siccome un modello autoritario non c'è più, bisogna ritornare al passato. Indubbiamente è una situazione molto difficile, perché è vero che mancano molti punti di orientamento. E quindi anche i genitori si trovano molto in difficoltà, e alcuni non hanno, come si può dire, gli strumenti nemmeno per farlo, no? Per questo che chi ha più capitale culturale è più agevolato, ad esempio, nel rapportarsi ai figli e nel discutere discutere appunto sulle diverse scelte. Ma mentre una volta le ricerche degli anni 50-60 dicevano che nelle famiglie operaie o nelle famiglie, insomma, di ceto sociale più basso c'era un modello autoritario assoluto, cioè molto maggiore che non nelle famiglie di ceto medio, adesso non è più così. Cioè adesso anche nelle famiglie meno benestanti, eccetera, c'è molto più dialogo di una volta. Quindi è cambiato proprio, sono cambiati proprio i modelli di rapporto tra genitori e figli. C'è molta più libertà, questo è sicuro, c'è molta più libertà, cioè i figli godono di molta più libertà, però hanno anche, cioè però non è vero che non rispondono delle regole, sono perché le regole ci sono più negoziate. Riconoscimento da parte di entrambi, ecco, no? Su che cosa si può fare e che cosa non si può fare, quindi c'è molto più discussione, molto più disaccordo. Questo non è necessariamente un male, questo non è necessariamente un male, io la vedo così. Poi quindi non vedo tutto questo enorme disastro che c'è. C'è molto più difficoltà, le famiglie sono molto più fragili, e sono molto più fragili anche i figli. Ad esempio i figli a volte, ed è quello che rimane nella famiglia, guardate bene, insegnano ai genitori. Cioè ci sono dei figli che dicono che i genitori si appoggiano a loro quando hanno dei problemi per risolvere anche problemi affettivi o cose di questo genere. E loro dicono che di essere loro i figli dei loro, i padri dei loro, dei loro genitori. È chiaro che anche qui non si può generalizzare, però è molto cambiato l'ambiente, e certo che i figli si trovano anche meglio perché hanno molta più libertà. Non parliamo delle ragazze, no, cioè le ragazze hanno la stessa libertà dei ragazzi oggi, fanno più lavoro in casa, c'è ancora un modello diverso, no? I lavori in casa li fanno le ragazze, ma qui anche gli uomini fanno poco lavoro in casa, anche gli adulti. Quindi non c'è un modello molto in positivo in questo. Quindi io non sono tanto d'accordo su questo. Che poi tutto appunto sia rose e fiori, no, questo non vuole dire questo, però che ci sia un cambiamento che sia molto difficile da gestire in una famiglia che, come diceva prima anche anche appunto chi mi ha preceduto, diceva le famiglie sono single, a volte formate da single, a volte formate da famiglie ricomposte, sono tutti i tipi possibili di famiglie. È chiaro che è mica facile gestire situazioni di questo tipo. E con questo voglio dire, io non credo che il ritorno al passato sia la soluzione, bisogna trovare formule nuove, ma le formule nuove non vengono così, no? Cioè come i funghi, non si possono creare a tavolino, ci vuole molto tempo, eccetera. Allora, se poi le persone, è vero questo anche, no? I modelli vincenti sono quelli che hanno successo, sono quelli che hanno grande, anche da noi una volta era poco così, adesso è molto un modello del successo economico, è molto importante, no? Molto più che successo, che prestigio, no? Che altre cose, diventa molto importante il successo economico. E ci sono molti modelli deleteri, perché secondo me è molto deleterio il modello, quando si dice la televisione è deleteria, ma la televisione molto spesso fornisce modelli contrastanti, ma dov'è che è davvero deleteria? Questo io l'ho discusso molto con i miei studenti universitari, cioè ad esempio del Grande Fratello o di altre trasmissioni che l'hanno imitato, e che sembra quasi che uno per avere successo debba semplicemente essere, mostrarsi in pubblico com'è, no? Quindi anche nelle sue quotidianità più indecenti a volte, no? Non è che per avere successo, questa è la cosa più negativa, non tanto il valore del successo, quanto il fatto che per avere successo uno non deve faticare, non deve impegnarsi, non deve essere bravo in qualcosa. Essere bravo, che ne so, anche solo a cantare, a ballare, no, deve essere se stesso, quindi farsi far vedere mentre, non so, si fa la barba, piuttosto che si guarda allo specchio, no? Cioè avere nella sua più becera, diciamo, quotidianità. Questo è molto negativo, però non tanti giovani guardano la televisione, che uno ne pensi, i giovani sono più i vecchi che guardano la televisione, sono più gli anziani che guardano la televisione, i giovani usano molto di più internet, vanno fuori, vanno con i loro amici, la televisione gli interessa poco. Quindi è chiaro che il modello, io quando parlavo di modello negoziale non era prescrittivo, cioè non è che io dica va bene quello, è il massimo del massimo, io dico che è così. Cioè io dico che sì, nella realtà si è formato un modello più di scambio, di negoziazione, che deve avere dei punti di riferimento. Sono d'accordo anch'io con lei che è così, cioè io non è che lo vedessi come modello, non ha il significato di valore. Modello semplicemente nel senso di schema che si attua, che si... si può rilevare dalla realtà, che ancora che si è sostituito a quel modello, diciamo, verticale che c'era una volta, no? Si è sostituito questo, che chiaramente è ancora molto fragile, non si sa bene dove andrà a parare, non è necessariamente sempre positivo, però è quello che c'è. Questo io ho semplicemente detto, non volevo dare un giudizio di valore su questo, anche perché poi a me i giudizi di valore non è che interessino poi più di tanto, no? Almeno per il tipo di lavoro che faccio. Mi interessa un po' capire la realtà, no? Soprattutto capire la realtà, poi vedere se magari si può anche fare qualcosa per trasformarla, ma capirla soprattutto. Lo studente di scienze politiche si chiedeva come mai sono qui solo io? è una bella domanda questa. È una bella domanda e forse, certo, la pubblicità è stata fatta a queste cose di sabato. Credo che i giovani sono più interessati a, magari venerdì sera sono andati in discoteca, sono andati, allora il sabato magari dormono oppure non, insomma, su queste cose sono molto più, tendono a non partecipare tanto, ecco, questo sì, è vero, questo si vede anche nei dibattiti che si fanno sulla scuola, ad esempio. È una cosa lenta quella del stimolo. Sono gli insegnanti molto anche che devono stimolare, e anche i genitori, perché i genitori impegnati hanno dei figli impegnati. È quasi una cosa ereditaria, no? I genitori che si impegnano nelle varie forme, no? Che si può essere l'impegno pubblico, hanno sempre dei figli che si impegnano pure loro. Quindi vuol dire che c'è una trasmissione anche in questo. Forse anche anche l'università non incentiva molto questo, il rapporto tra studenti e docenti è vero, è molto deficitario anche perché l'università non funziona mica tanto bene, lo vedo io che in questo senso ho un'esperienza diretta, è difficile avere un rapporto diretto con gli studenti, persino quando lo si richiede, poi loro non, addirittura sono pochi quelli che rispondono, no? Perché usano l'università molto spesso come modo per avere il credito, no? Non come un elemento di formazione, pochissimo come un elemento di formazione, ma per avere il credito e contrattano sul numero delle pagine, per carità. Una volta, non so, si facevano, si davano, per sostenere un seminario c'era un'enciclopedia da portare, no? Cioè volumi e volumi in inglese. Adesso ti chiedono un saggetto, ti chiedono ma come in inglese? No, cioè è molto anche, si è anche molto abbassato il livello degli studenti, cioè, oltre che degli insegnanti, cioè l'università è diventata, anche perché non si è investito nell'università, è diventato un liceo, sì, è molto degradato l'università. E quindi anche per questo che infatti i ricercatori precari che hanno fatto questo movimento non volevano mica il nell'università. I precari, cosa succedeva ai giovani precari che ricercatori? Che poi c'era un ope legis, no? I famigerati ope legis, che poi qui il ruolo del sindacato non è stato positivo, no? Che poi mettevano tutti in ruolo, no? Senza valutazioni, senza, ecco. Questi ricercatori precari che adesso hanno fatto anche questo movimento per dire qualcosa di positivo, ad esempio non chiedono affatto l'ope legis, chiedono semplicemente una valutazione meritocratica. Allora, chiedono un contratto a tempo determinato, che mi sembra giusto che sia valutato, no, alla fine del contratto, e non di essere utilizzati come dappertutto, perché questi poveretti sono utilizzati dappertutto, a volte non hanno neanche le competenze per farlo, ma siccome i docenti di ruolo si trovano spesso con l'acqua alla gola, allora cedono, devono fare tutto. Nell'università italiana non pensate che abbia ragione Brunetta che siano tutti fannulloni, c'è una parte di fannulloni perché accetta, sì, l'università si può anche non fare niente, ma per lo più le persone lavorano molto e fanno tutto, perché non c'è, se uno va in un'università straniera, un docente di ruolo ha una segretaria, ha un computer che non si paga lui ma paga l'università, noi i computer ce li paghiamo sui nostri fondi di ricerca, tutto ne paghiamo sui nostri fondi di ricerca che sono risibili, no? Risibili. E questo pensate quello che vuol dire per le scienze, no? Naturali, le scienze esatte, eccetera, che a volte abbiamo, c'è il caso, c'è stato anche sul giornale, di quei morti addirittura in una facoltà di farmacia, dei morti pur di rimanere lì e di pensare di avere la possibilità di rimanere nell'università, di fare ricerca, sono morti, cioè la responsabilità, poi non si è più saputo niente, ma come? Ma chi ha permesso una cosa del genere? Io me lo vedrei in galera, o sono giustizialista? Non lo so. Io vorrei vederlo in galera uno così. Comunque, ecco, queste cose succedono, no? Perché nell'università non si è investito, perché appunto poi ci sono, c'è una grande confusione, indubbiamente. Perché il 3 più 2 è stato realizzato male, io potrei tenervi qui due ore, ma non ho voglia di tenervi più di tanto, no? Cioè poi è quasi l'una, quindi è chiaro che quando lei chiede che cosa vuol dire integrazione, poi questa è un'altra bella domanda, perché è chiaro che uno si chiede anche che ci sono delle difficoltà, no? Nel valutare aspetti, anche in quelle che lei ha definito società occidentali, aspetti che appaiono anche molto negativi, no? Cioè c'è come appunto questo fatto che ad esempio il rispetto per le generazioni, quello che sembra la mancanza di rispetto per gli adulti, no? Mi sembrava questo. A volte effettivamente c'è una mancanza di rispetto, perché in società anche più tradizionali questo rispetto è molto più sentito, però è anche chiaro che nelle società occidentali c'è un processo di fortissima individualizzazione che ha dei lati anche positivi, perché vuol dire anche maggiore libertà. Questo ad esempio per le donne è molto importante, perché il fatto dei diritti che le donne possono avere di maggiore libertà non bisogna sottovalutarlo. Quindi ci sono aspetti positivi aspetti che indubbiamente vogliono anche dire maggiore magari mancanza di rispetto, magari che sembra mancanza di rispetto, magari che lo ha anche effettivamente in alcuni casi, cioè vuol dire che si dialoga, vuol dire che non c'è più tanto il dato per scontato, quello che dicevo prima, no? L'autorità non è accettata in quanto tale, no? Perché uno ha il ruolo di genitore, perché uno ha il ruolo di insegnante, perché uno è sacerdote, no? Deve essere giustificato, no? Cioè l'autorità deve essere in qualche modo giustificata, cioè bisogna argomentare perché, cioè bisogna conquistarsi, ha detto in altre parole. Questo può anche voler dire poi che si creano dei casi di mancanza di rispetto, no? Che lei giustamente ha denunciato, no? E quello che potrei denunciare anch'io, casi di questo genere, e chiunque di noi lo può denunciare. C'è il lato anche positivo, che però maggiore individualizzazione vuol dire anche il fatto che questo aspetto qui vuol dire maggiore riflessione, che non si accettano certi soprusi e che ci sono maggiori diritti. E per le minoranze, le persone che si trovano in difficoltà, i maggiori diritti sono importanti. Importanti per le minoranze, importanti per le donne che non sono una minoranza, ma che comunque sono sempre state un po' subordinate, no? In alcune situazioni, che invece mano a mano questi diritti li hanno conquistati, se li vogliono anche, vorrebbero anche mantenerseli. Quindi è un problema questo. Quindi l'integrazione significa integrare la differenza, ma anche in una situazione in cui credo si possa valorizzare la differenza, valorizzarla senza idolatrarla, ma valorizzarla e senza, diciamo, eliminare però la comunicazione, perché io ho molta paura del formarsi di barriere, cioè di formarsi di isole, no? Cioè che poi le società cosiddette multiculturali siano società di isole, cioè siano degli arcipelaghi di isole, no? Circondati dal mare, senza nessuna barca che faccia da traghetto tra l'una e l'altra.